SBS Italia.
La situazione ad Hong Kong sta diventando sempre più surreale. Le manifestazioni oceaniche, con milioni di cittadini in piazza per chiedere l'eliminazione della legge sulle estradizioni verso la Cina, hanno lasciato il campo a manifestazioni di dimensioni più ridotte, ma sempre più violente. Si è arrivati addirittura negli ultimi giorni a coltellate e perfino morsi. Ma cosa sta succedendo ad Hong Kong? Noi ne parliamo con il nostro corrispondente dal sud-est asiatico, Alessandro Ursic. Alessandro, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, partiamo dall'inizio. Cosa sta succedendo? Cosa è successo negli ultimi giorni?
Nell'ultimo weekend c'è stata un'ennesima tornata di proteste, iniziate in maniera pacifica. In sostanza si erano dati appuntamento in alcuni shopping mall, in alcuni centri commerciali, i manifestanti pro Hong Kong, diciamo. È arrivata però la polizia cercando di bloccare queste manifestazioni. E in particolare in uno di questi centri commerciali ci sono stati scontri di nuovo con lacrimogeni contro la polizia e i manifestanti. I manifestanti hanno anche danneggiato le vetrine, alcuni negozi del centro commerciale i cui proprietari sono noti tra i manifestanti per avere posizioni pro Pechino. E poi dopo anche gli scontri con la polizia c'è stato sì questo episodio di un signore pro Cina, non pro Hong Kong, che ha accoltellato anche alcune persone e poi ha morso, ha staccato un pezzo di orecchio a una delle persone che stava cercando di interromperlo, e si trattava tra l'altro di un deputato locale pro Hong Kong, diciamo. Poi l'uomo appunto che ha morso l'orecchio a quest'altro ragazzo è stato bloccato da una folla inferocita che sinceramente l'ha anche picchiato. Quindi in qualche maniera un ennesimo weekend di violenza, di scontri, di disordine a Hong Kong. Sono ormai 5 mesi che questa situazione va avanti e chiaramente molte persone stanno perdendo la pazienza, perché ovviamente questo ha anche effetti sull'economia. Ma il fatto che vengono ancora alle mani 5 mesi dopo appunto manifestanti pro Pechino, manifestanti pro Hong Kong, la polizia che in qualche maniera cerca di contenere, però appena poi usa le maniere più forti questo scatena la rabbia dei manifestanti. Dopo 5 mesi questo mostra come i nervi rimangono veramente a fior di pelle a Hong Kong. La situazione è lontana dall'essere risolta.
Detto questo, però, sembra sempre di più che si tratti di casi isolati, scontri che avvengono fra poche centinaia o poche migliaia appunto di manifestanti e altri gruppi e forze dell'ordine, non più quelle manifestazioni che vengono definite per l'appunto oceaniche, il milione, i 2 milioni di persone in piazza che abbracciavano tutti gli strati della popolazione. Ma questo movimento si sta isolando ad Hong Kong?
Chiaramente siamo molto lontani da quei numeri che hai detto tu appunto, ma un po' è fisiologico, perché in qualche maniera la spinta iniziale c'è e poi purtroppo, vedendo che non cambia la situazione, molte persone demordono. Però in qualche maniera questa è una situazione che ha portato a una spaccatura enorme nella società di Hong Kong, ma non solo tra, detta così appunto, tra i due campi, ma anche all'interno delle singole famiglie. È una spaccatura per molti versi generazionale, in cui molte famiglie, i genitori, diciamo oltre la cinquantina, sono pro stabilità e quindi pro Pechino, mentre i ragazzi, 20-25 anni, sono pro Hong Kong. E si tratta veramente di una spaccatura enorme che porta famiglie a spaccarsi, in alcuni casi anche manifestanti appunto che vanno via di casa, quasi vengono cacciati di casa dai genitori. Quindi c'è questo, c'è l'economia che chiaramente dà segni di rallentamento, c'è il fatto che si può andare in piazza in 2 milioni, però poi bisogna anche andare a lavorare dal lunedì al sabato probabilmente, quindi in qualche maniera è fisiologico che da un certo punto di vista scenda l'energia, scenda l'euforia, però chiaramente, come hai detto tu, è anche un movimento che si è piano piano radicalizzato. Chiaramente parliamo di una minoranza radicalizzata, però è chiaramente una minoranza che fa rumore, e quindi andare in piazza in 2 milioni con una candela è un conto. Tornare in piazza ogni weekend, quando poi alla fine nelle manifestazioni ci sono violenze, intanto ci può essere una paura anche delle reazioni della polizia, piuttosto stai a casa, ma c'è anche il fatto ovviamente che molti non se la sentono di combattere per, diciamo, una maggiore autonomia di Hong Kong, per il suffragio universale, per un'inchiesta sull'operato della polizia, come chiedono i manifestanti, ma non se la sentono di chiedere tutte queste cose se in qualche maniera in prima linea ci sono i vandali veri e propri. E questo ovviamente porta anche la Cina ad avere gioco facile, a considerare questo un movimento separatista, fatto di terroristi, di anarchici, in qualche maniera dipingerlo così, come con tinte violente, e quindi in qualche maniera sono due, diciamo, dinamiche che vanno a braccetto.
Tu hai parlato di una divisione generazionale, hai parlato di genitori, per così dire, o le generazioni più mature che vogliono la stabilità, vogliono tornare, diciamo così, al business as usual, perché non è assolutamente business as usual in questo momento, ci sono delle conseguenze per la vita lavorativa e per l'economia locale.
Ah, sicuramente, innanzitutto i numeri del turismo sono impietosi, chiaramente molte persone se scegliono di fare un weekend a Hong Kong, magari stanno lontano, se stavano considerando l'idea, ora magari non la considerano più, però hanno ripercussioni non solo dal punto di vista turistico, anche il mercato immobiliare per esempio. A Hong Kong i prezzi ovviamente degli immobili sono altissimi, però è sempre stata una meta molto ambita da investitori internazionali e da investitori anche cinesi ovviamente, che comprano appartamenti anche a scopo diciamo speculativo. Però tutti questi disordini hanno una conseguenza, che chiaramente il mercato immobiliare di Hong Kong anche è precipitato. Ci sono diversi esempi di altre città asiatiche, da Singapore a Bangkok, dove invece si assiste a, in sostanza, un maggior afflusso di investitori, specie cinesi, immobiliari, che in qualche maniera hanno abbandonato Hong Kong, ora un po' per i prezzi alti, ma sicuramente anche per la prospettiva di disordini anche nei prossimi anni, e quindi con conseguenze per l'economia, con magari multinazionali che decidono di spostare parte del loro personale verso altre città. Quindi altre città come Bangkok e Singapore, appunto, dove il mercato immobiliare sta beneficiando di questa crisi di Hong Kong. Però tutto questo ovviamente porta ad avere conseguenze per la popolazione di Hong Kong, anche i negozi che sono stati danneggiati pro Pechino. Immaginate per esempio che una cassiera di un negozio gestito da un proprietario pro Pechino si vede il negozio distrutto dai manifestanti pro Hong Kong. È chiaro che anche quello comporta a un ripensamento in qualche maniera delle proprie posizioni, a un maggiore apprezzamento della stabilità, se dopo un po' si vede che non ci sono risultati.
Questo per quanto riguarda il punto di vista di Hong Kong e del sud-est asiatico in generale. Hai citato anche altre città, Singapore, Bangkok, ma cosa succede nella Cina continentale? Esiste un approccio, per così dire, a cercare di capire cosa sta succedendo a Hong Kong e le ragioni di coloro i quali manifestano, oppure sono tutti compatti?
Beh, l'impressione esterna è da fin dall'inizio che siano tutti compatti, e a tal proposito la settimana scorsa a Pechino c'è stato un incontro segreto, diciamo, da cui non è trapelato niente, del Comitato Centrale del Partito Comunista, in cui in qualche maniera si è discusso anche della situazione di Hong Kong, è stato emesso un comunicato vago, diciamo, in cui però si capiva che la stabilità di Hong Kong e possibili misure per, diciamo, consolidare la situazione della sicurezza sul campo sono allo studio. Qualunque cosa venga discussa ai piani alti di Pechino chiaramente non trapela, però non c'è nessun segnale di un dibattito vero e proprio in corso su cosa fare a Hong Kong. In qualche maniera l'unico dubbio è la Cina interverrà con una maggiore forza, per esempio proclamando una specie di legge marziale, se non inviando l'esercito. Sono misure che sembrano ancora molto lontane dall'applicazione, però è chiaro che una situazione che va avanti da 5 mesi e che non dà segni di finire presto, potrebbe portare Pechino in qualche maniera, magari quando sentono che le manifestazioni stanno attraendo sempre meno persone, potrebbe portare Pechino a dare in qualche maniera il colpo di grazia al movimento con un giro di vite, magari non clamoroso dal punto di vista appunto di inviare l'esercito nelle strade, però l'impressione è che stiano prendendo tempo, aspettando che in qualche maniera il movimento si sgonfi e che non ci sia nessuna predisposizione a un compromesso. In qualche maniera l'unica cosa che ha fatto Pechino, che ha fatto il governo di Hong Kong, in qualche maniera affiliato a Pechino, è ritirare questo famoso provvedimento di estradizione all'inizio. Ora il provvedimento di estradizione verso la Cina non è più sul campo, però in qualche maniera la protesta si è evoluta verso appunto una richiesta di maggiore autonomia, di suffragio universale, quindi elezione diretta del capo del governo, e un'inchiesta indipendente sull'indagine della polizia. Su questi punti però la Cina non vuole scendere a compromessi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.